Allora, come sono 3 settimane che non studiamo Atti, vogliamo un po' rivedere, però brevemente, quello che abbiamo visto negli ultimi 2 studi. Questo era Paolo con il suo squadro missionario a Efeso. E quindi vediamo che Paolo li ha spiegato. E poi lui ha imposto le mani e hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Tutti i 12 hanno pregato, hanno parlato in lingue e hanno profetizzato, in versetto 6. E quindi abbiamo anche parlato di questo. Noi crediamo nel battesimo dello Spirito Santo, non come option, ma essenziale. Amen. Tutti i credenti dobbiamo ricevere il battesimo dello Spirito Santo, e poi non è una cosa di 20 anni fa. Deve essere cosa ogni giorno. Anche gli apostoli erano battezzati con lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, ma poi alcuni capitoli dopo, quando sono stati minacciati, in Atti 4, è scritto che hanno pregato: Signore, guarda le loro minacce. Voi conoscete questi versetti, no? È scritto che furono di nuovo ripieni di Spirito Santo. Quindi è un traboccare, anche in Efesini, mi sembra capitolo 4 o 5, 5 e 4, be filled with the Spirit, 5:19 mi sembra. Questo nel greco è un imperativo di azione continuo, quindi siate sempre pieni dello Spirito. Non è un imperativo, è un comando nel greco, e quindi siamo chiamati di essere sempre pieni dello Spirito Santo. Lo so che non è sempre facile, tante volte permettiamo compromessi e cose che contristano lo Spirito Santo nella nostra vita. Non che lo Spirito Santo ci abbandona, perché Gesù ha detto: quando Lui verrà, Lui sarà con voi per l'eternità. E quindi lo Spirito Santo è sempre con noi se siamo credenti, però possiamo contrastare lo Spirito Santo, contristare, renderlo triste. Ma vogliamo essere come questi discepoli a Efeso, erano affamati. Non sono arrivato a Paolo a dire: no, ma noi siamo di Apollo e non possiamo ricevere niente. Loro avevano questo atteggiamento: Signore, quello che Tu hai per noi, noi vogliamo, anche se sembra una cosa strana. Parlare in lingua è strano, no? Ancora per me è strano. Però è una cosa che Dio vuole, è una cosa bellissima, molto edificante. E poi abbiamo visto in versetto 13 queste storie di questi uomini che hanno cercato di scacciare i demoni e hanno provato di scacciare i demoni nel nome di Gesù che Paolo predica. E quindi chi si ricorda questo insegnamento, come scacciare i demoni? Abbiamo imparato come si fa. Non è metodi, non sono metodi, perché i metodi sono molto popolari nelle chiese evangeliche. Vogliamo tutto istantaneo, ma bisogna avere fede e bisogna avere un cammino retto davanti a Dio, perché se noi non siamo sottomessi a Dio, neanche i demoni saranno sottomessi a noi. Anche loro ci diranno: io conosco Gesù e conosco Paolo, ma tu chi sei? Ribelle, peccatore. E quindi in Atti 17 vediamo la fine di questa storia. In Atti 19, versetto 17: or questo fu risaputo da tutti i giudei greci che abitavano a Efeso, e furono tutti presi da paura, e il nome del Signore Gesù era magnificato. E quindi una cosa sempre da ricordare, che i segni e prodigi che lo Spirito Santo produce magnificano sempre Gesù Cristo. Amen. Se Gesù Cristo non prende la gloria da una cosa, non è da Dio. Io non accetto. Gesù nel Vangelo di Giovanni ha detto: quando lo Spirito verrà, Lui mi glorificherà. Quindi lo Spirito Santo sempre glorificherà Gesù Cristo, ma è l'uomo. Per questo io non ci tengo tanto quando arrivano americani e sudamericani e vediamo manifesti, grande uomo di guarigione, potenza, Milano, Treviso, Padova, qui e lì. Un uomo che si innalza se stesso non è un uomo di Dio, è un ciarlatano. Perché gli apostoli erano veramente uomini di Dio, uomini di potenza, di autorità, e loro facevano schifo in qualsiasi momento che uno cercava di dargli la gloria. Ne abbiamo visto anche l'altra volta come Paolo e Barnaba, dopo che il Signore li ha usato per guarire una persona, e la gente dice: i dei sono scesi fra di noi. Che cosa hanno fatto? Hanno strappato le veste, che era un atteggiamento quando un giudeo sentiva una bestemmia. Voi bestemmiate, non guardate noi. Paolo disse: io sono il capo dei peccatori. Verso la fine della sua vita lui diceva questo. E gli apostoli erano uomini umili, non prendevano mai la gloria per se stesso. Quando camminavano con Gesù, sì, litigavano chi sarà il più grande, giusto? Davano gomitate, chi sarà alla destra di Gesù nel nuovo regno? Ma dopo il battesimo dello Spirito Santo, l'ascensione di Gesù Cristo, sono stati trasformati, erano uomini umili che davano sempre la gloria al Signore. E quindi i segni e prodigi devono sempre dare gloria al Signore, non a Padre Pio, non a me, nessuno di noi. Anche Paolo in 2 Corinzi, lui dice che c'era un uomo una volta che ha visto cose che sono ineffabili. Com'è la parola in italiano? Unspeakable. Qualcuno conosce? Impronunciabile. Paolo parlava di se stesso. Era lui che era sceso salito nel cielo, il terzo cielo, in paradiso, e lui ha visto cose meravigliose. Lui ha detto: non è lecito, io non posso con parole umane descrivere quello che io ho visto. Così meraviglioso il paradiso, nostro dimora. Ma lui non voleva neanche, dicevo, un uomo. Ho conosciuto un fratello. Io in India ho conosciuto un fratello, un pastore, molto usato da Dio, anche in guarigione, miracoli. E mi ricordo una volta sentivo, lui stava predicando, e lui stava raccontando una storia. Quando lui e alcuni altri fratelli hanno pregato, io ero presente quando lui pregava per questa persona, e il Signore ha fatto un grande miracolo. Questa persona è stato liberato da un demone, era muto, aveva un spirito muto, non ha mai parlato in tutta la sua vita, e hanno pregato per questo uomo, lui è stato liberato da questo demone. Le prime parole che lui ha detto: alleluia, gloria a te Gesù. Era meraviglioso, io l'ho visto con i miei occhi. E quando questo uomo raccontava agli altri, lui diceva: mi ricordo una volta i fratelli pregavano per un uomo e il Signore ha fatto questa cosa, era meraviglioso. E sono rimasto impresso e ho detto: vedi, lui non vuole che nessuno sa che lui era lui che pregava per quella persona. Vuole che il Signore venga glorificato. E quindi in versetto 18, dopo questi prodigi e segni che il Signore ha fatto attraverso Paolo e gli altri, e molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti. E calcolatone il prezzo, si trovò che ammontava a 50.000 pezzi di argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Quindi questi segni affermavano la parola di Dio, davano autorità alla parola di Dio. Vediamo qui che molti hanno creduto nel Signore e sono venuti a confessare al sacerdote Paolo, giusto? Nella piccola gabinetto. Era così? Penso di no. Nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, ci sono due tipi di confessare. Come noi viviamo in Italia, dove la confessione è una dottrina molto fondamentale nella Chiesa Cattolica, pensavo di stare un pochettino su questo argomento. Allora, nella Bibbia ci sono due tipi di confessione. Uno, che noi confessiamo che Gesù Cristo è il Signore, che oggi magari confessione non sarebbe neanche la parola giusta, magari è una proclamazione, giusto? Noi proclamiamo che Gesù Cristo è il Signore, noi proclamiamo che Lui ci ha salvato. Però nel Nuovo Testamento tante volte è scritto che loro confessarono, e anche alcuni sacerdoti vorrebbero usare questo per dire: vedi che confessarono, come fanno nella Chiesa Cattolica, ma non è così. E poi c'è il confessare i peccati. Loro confessavano pubblicamente i loro peccati, e noi crediamo nella confessione pubblica dei peccati. Amen. Quanti di voi avete mai confessato i vostri peccati pubblicamente? Nessuno, solo io. Io diverse volte il Signore mi ha messo al muro. Tu devi confessare davanti a tutti. Era una cosa difficile, fratelli. Ho lottato per tanto tempo. Ma poi ho visto che il Signore ha usato queste cose in modo molto potente. E oltre, il Signore ci chiama di confessare anche pubblicamente i nostri peccati. Ma la confessione biblica è molto diversa di quella che noi vediamo nella Chiesa Cattolica. In Proverbi 28, giriamo lì un secondo. Proverbi 28, versetto 13. Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Quindi un concetto del Nuovo Testamento, la confessione è l'abbandono del peccato. Perché se confessiamo non lo abbandoniamo, torneremo. Ma il Signore ci chiama di confessare, di abbandonare. Nella Chiesa Cattolica si insegna che bisogna andare un prete per confessare, giusto? Non puoi fare una confessione a casa tua, giusto? Ma questo non è biblico. È un modo che loro ottengano controllo sulla gente. Io ho letto una volta la testimonianza di un prete gesuita che ha vissuto tanti anni fa, che poi lui si è convertito al Signore, e lui ha raccontato come i preti dove lui era scrivevano tutte le confessioni dei fedeli e dopo usavano, come si dice, blackmail, estorcevano. La Chiesa Cattolica usava queste confessioni per estorcere i fedeli. Immaginate che cosa terribile. Noi non dobbiamo andare un sacerdote, non dovete venire al pastore a confessare i vostri peccati. Prima cosa, dobbiamo confessare i peccati chi l'abbiamo offeso, giusto? La Chiesa Cattolica insegna che dobbiamo andare al sacerdote e lui ci dà la soluzione, giusto? Lui ci dà il perdono. Ma non abbiamo offeso la maggior parte delle volte il prete, abbiamo offeso Dio. E se io offendo Gianni, non posso andare a Paolo e dire: Paolo, mi assolverai del mio peccato contro Gianni? Mi perdonerai quello che ho fatto a Gianni? Sarebbe una cosa un po' stupida, no? Eppure, con Dio lo fanno. Paolo, mi perdonerai per quello che ho detto di Gianni? Eppure ogni giorno, in tutta l'Italia, lo fanno. E i sacerdoti cattolici credono di assolvere i peccati, ma loro rimangono nei loro peccati. Dobbiamo confessare il peccato a chi è stato offeso. Quindi i peccati, maggiormente noi confessiamo i peccati a Dio. E anche in primo Giovanni, capitolo 1, primo Giovanni, capitolo 1, versetto 5, or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in Lui non vi è tenebre alcuna. Se diciamo di aver comunione con Lui e camminiamo nella tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Questo camminare nella luce, che cosa vuol dire? Che camminiamo nella perfezione? No, non vuol dire questo. Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, questa è la condanna, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le loro opere tenebrose più che la luce. Quindi non si sono avvicinati alla luce. La luce che cosa fa? Espone i nostri peccati, giusto? Non so se io credo che tutti abbiamo sperimentato questo, che più noi realizziamo la presenza di Dio, la santa presenza di Dio, non che Dio è meno o più santo, Lui è sempre tre volte santo, siamo noi che il nostro attitudine e atteggiamento cambia, il nostro sentimento. Ma io so che quando io mi metto in preghiera, nella lode, quando veramente sono concentrato sul Signore, quando realizzo, diciamo, la Sua presenza, più sento la Sua presenza, santa presenza, più mi sento peccatore. Magari 5 minuti mi sentivo a posto, e quando io mi avvicino alla luce, la luce espone: tu hai detto una brutta cosa a Mark l'altro giorno, Craig. E lo Spirito Santo, vai a confessarlo, giusto Mark? Ti chiedo scusa. Io confesso che Mark è un peccatore. Ma io forse più grande. Comunque, camminare nella luce non vuol dire camminiamo nella perfezione. Ma camminare nella luce vuol dire che noi permettiamo alla luce di esporre i nostri difetti, in modo che possiamo confessarli, metterli sotto il sangue di Gesù. Qui è scritto: se noi camminiamo nella luce, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, perché noi vogliamo essere puri. Quelli che rigettano Cristo amano le loro opere malvagie più della luce. E poi in versetto 8, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci di ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi chiaramente il contesto qui è confessare i nostri peccati al Signore, direttamente. E poi vediamo anche in capitolo 2, versetto 1 e 2, Fiolette miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Quindi Giovanni ha scritto queste cose non come licenza. Va bene, basta che confessate ogni giorno e Dio ti perdonerà. No, Giovanni dice, ho scritto questo in modo che voi non pecchiate. Non pensate che è una licenza per peccare. Però, seppure qualcuno ha peccato, perché lui realizza che tutti noi viviamo in questa carne e veniamo meno, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Questo anche smonta una grande eresia della Chiesa Cattolica, che Maria e i Santi sono nostri intermediari, gli avvocati. L'avvocato che cosa fa? Lui difende l'imputato, il colpevole, l'imputato, sì. Noi siamo imputati. Dio dice, questo è il mio standard, 10 comandamenti, e noi colpevole. Padre, sono colpevole. Ma c'è un avvocato presso il Padre è il giudice, e noi abbiamo un lawyer, un avvocato. Abbiamo un'avvocatessa, Giussi, la moglie di Paolo, ma più importante che lei, noi abbiamo un avvocato in cielo. Amen. La nostra Chiesa ha l'avvocato più grande e meraviglioso che esiste in tutto l'universo, e suo nome è Gesù Cristo. Quindi è una cosa meravigliosa per noi di conoscere, è sicuro che noi sbaglieremo, che noi verremo meno, ma noi abbiamo un avvocato. Se noi confessiamo i nostri peccati, Lui è giusto di perdonarci e purificarci. Questa è la cosa bella, perché tanti credenti vivono in solo una metà di questa verità. Ogni volta che sbagliano, confessano i loro peccati, ricevono il perdono dei peccati, ma il Signore vuole anche purificarci da quella cosa, liberarci, in modo che non ricadiamo in quella cosa, di renderci puri. E quindi il segreto della vita cristiana non è tanto camminare perfetto, ma di sempre camminare nella luce. Perché credetemi, dopo 22 anni che conosco il Signore, come l'Apostolo Paolo, più cammino col Signore. All'inizio del suo cammino lui diceva, io sono il più minimo fra gli apostoli. E alla fine della sua vita che cosa ha detto Paolo? Io sono il più minimo fra tutti i santi. Quindi più crescevo verso il Signore, più lui vedevo, senza la grazia di Dio non sono niente, sono perso. Io sono il più minimo fra tutti i credenti che esistono sulla terra, lui diceva. E quindi noi abbiamo un avvocato. Noi possiamo confessare i nostri peccati e aver fede che Dio ci ha perdonato. Perché la parola di Dio dichiara questo. Tante volte noi come credenti camminiamo per sentimenti, no? Ma io non mi sento di pregare perché non ho letto la Bibbia oggi, non ho pregato questa mattina, quindi Dio magari è arrabbiato con me. Ma non è così. Questa è una bugia di Satana, che lui vuole che noi camminiamo nella condanna e che rimaniamo lontano dalla luce. Ma noi dobbiamo dire, vai via bugiardo, anche con tutte le mie mancanze, io voglio camminare verso la luce. Voglio dire, Signore, oggi invece di peccare 1000 volte ho peccato 999 volte, perdonami. Amen. E credere che Lui non solo ci perdona, ma ci purifica e ci libera. Il Signore non solo è morto per il perdono dei nostri peccati, ma di liberarci dal peccato, del principio del peccato che è dentro di noi. Questa è la natura peccaminosa. Quindi maggiormente noi come cristiani confessiamo a Dio i nostri peccati. e possiamo farlo a mezzanotte, alle 4 di mattina, a mezzogiorno. Abbiamo un avvocato che è sempre pronto, sempre in ascolto. Però c'è anche confessione ai uomini. E noi vediamo in Matteo 5, questo è un argomento che io ho visto tante volte quando parlo con i cattolici, viene affrontato la confessione. E quindi è buono che conoscete questi versetti, in modo potete portarli e dire: guarda, questa è la confessione biblica, questa è quella che Dio vuole da noi. In Matteo 5, versetto 23, se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. Quindi qui è quando dobbiamo confessare agli uomini i peccati, quando noi abbiamo peccato contro di loro. Perché qui Gesù che parla e dice: quando tu vai all'altare, l'altare per noi che cosa sarebbe? La preghiera, la lode, quando non è l'altare solo venire in chiesa, ma quando noi ci presentiamo davanti a Dio, anche nel bagno o dovunque ci troviamo, ma quando noi ci presentiamo a Dio per offrire un dono all'altare. E se sappiamo che fratello Paolo ce l'ha con me, perché l'altro giorno ho detto una brutta cosa, il Signore dice: non venire a pregare a me, vai a chiedere perdono, vai a confessare il tuo peccato, poi vieni da me e presentimi la tua lode. Anche l'Apostolo Giovanni, nel libro che abbiamo appena letto, dice: se noi dichiariamo di amare Dio e non amiamo proprio fratello, siamo bugiardi. Perché come possiamo amare Dio che non vediamo se non amiamo il fratello che vediamo? E quindi qui dobbiamo confessare, se abbiamo sbagliato, dobbiamo avere l'umiltà di dire: ho sbagliato, perdonami, e sbaglierò ancora. E poi più avanti, in Giacomo capitolo 5, qui abbiamo la confessione che si potrebbe dire sia un po' più vicino a quel modello cattolico. Giacomo 5, versetto 16, confessate i vostri falli o peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Però la differenza qui fra la Bibbia e la Chiesa Cattolica, qui non specifica che ci vuole un sacerdote. Confessate i vostri falli gli uni agli altri. Fratello Paolo, prega per me, perché ho questo problema, ho questa debolezza. Sorella Nancy, prega per me. Non abbiamo una sorella Maria, potrei dire: Maria, prega per me. Perché nella Bibbia, nella nostra comunità, non abbiamo una classe sacerdotale. Siamo tutti fratelli, su terreno pari. Confessate i vostri falli uni agli altri e pregate per gli uni agli altri. Noi possiamo dire: fratello, prega per me perché sto attraversando un momento difficile, sto combattendo la concupiscenza, sto combattendo dire sempre bugie al mio lavoro, o sto combattendo, non so, la rabbia, mi arrabbia, perdo la pazienza con la mia famiglia. O qualche sorella, prega per me perché ho... essere fratello o sorella che sta a fianco. Io penso magari per peccati sessuali sarebbe buono di parlare con qualcuno della tua stessa sesso. Questa è solo una mia idea. E magari non essere molto specifico. Una volta volta una persona, un fratello, ha confessato i suoi idee, diciamo, a me, ma era molto specifico. Io cominciavo a immaginare quello che lui stava dicendo e dopo ho detto: potevi solo dirmi che stai combattendo la concupiscenza, fratello, non devi andare nei dettagli. Comunque, e io penso, anche questo è un mio consiglio, di confessare a qualcuno maturo nel Signore. Amen. Qualcuno che tu rispetti, qualcuno che tu sai che non ha la lingua lunga, perché magari vai a dire qualcuno immaturo che non sa tenere la bocca chiusa e vanno a raccontare: oh, sai, fratello mi ha detto questo, quello. Poi non è bello questo. Quindi è biblico anche confessare gli uni agli altri, ma anche qui non, quando confessiamo i nostri peccati non è per ricevere assoluzione da quella persona. Il perdono lo riceviamo da Dio, a meno che non abbiamo offeso un altro umano, e lì dobbiamo ricevere il perdono da loro. Tornate un po' indietro in Giacomo 4, versetto 7. Vediamo questo principio anche qui, credo. Versetto 6, cominciamo 4-6. Ma egli dà grazia, sta parlando di Dio, ancora più grande, perciò dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia ai umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Questo è un principio molto importante per noi come credenti. Tante volte noi: fratello, prega per me perché sto combattendo questa cosa. E dovremmo dire a quella persona: ma tu stai sottomettendo la tua vita a Dio. Tu non sei capace, non riesci a resistere al diavolo perché non sei sottomesso a Dio. Magari Dio ti ha detto di fare una cosa e non lo stai facendo, di evitare una cosa e non lo stai facendo, e perciò non puoi resistere al diavolo. Versetto 8: avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio, affliggetevi, fate cordoglio, piangete, il vostro riso si cambia in duolo e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Quindi la confessione tante volte è un atto di autoumiliazione. Quanto di voi, per questo io ho lottato a confessare i miei peccati agli altri, perché non volevo umiliarmi davanti alle persone, non volevo che loro vedevano le mie debolezze. Però io penso che è molto sano per noi come credenti di avere questa capacità di confessare i nostri peccati altri, le nostre difficoltà, le nostre mancanze, perché ammazza il nostro orgoglio. L'orgoglio, vogliamo dare sempre un'apparenza della perfezione, che siamo iperspirituali, perfetti. Ma l'umiltà dice: no, io prego per me perché c'ho un problema. E Dio benedisce questo. Dio benedisce l'umiltà. Io ogni volta che ho un problema con qualcuno, una cosa che il Signore mi ha insegnato proprio all'inizio del mio cammino con Lui, magari so che Gianni ce l'ha con me, mi guarda storto, che non succede mai, ma perciò uso come esempio Lui. Vedo che non vuole parlare con me, io vado da quella persona e dico: fratello, ho fatto qualcosa contro di te, devo chiederti perdono per qualcosa. Quando noi veniamo alle persone con questo atteggiamento, il Signore li ammazza. E tante volte i fratelli vengono da me: ah, ma Gianni ha fatto così, mi ha fatto quella battuta l'altra domenica. Qualche giorno fa parlavo con una sorella, lei diceva, ah, quello mi ha fatto una battuta riguardo mio marito, non mi è piaciuta. E io ho detto, ma sorella, tu hai amarezza nel tuo cuore. Tu devi andare a parlare con quella persona, non venire a me e dirmi quello che lui ha fatto. E ho detto, tu stai peccando adesso. Tu stai peccando contro di lui. Se tu hai qualcosa, vai a lui in privata, vai con umiltà e dire, fratello, perché mi hai fatto quella battuta? Ho fatto qualcosa contro di te? E posso assicurarvi, se voi andate con questo atteggiamento, se quella persona è un figliolo di Dio, non potranno resistere. Se tu vai con la tua carnaccia e dici, oh, Gianni, ravvediti! Allora la carne di Gianni si alzerà e ci saranno scintille, no? Ci saranno carneficina. Ma se tu vai con l'umiltà di Cristo, dire, Gianni, ho fatto qualcosa contro di te? Sì? No. Perdonami se ho fatto qualcosa. E allora loro, no, perché? Io ho visto tante volte, ma perché dice così? Perché tu hai detto l'altro giorno quella cosa mi ha ferito. E ho visto sempre che, oh, perdonami, ci abbracciamo, è bello, è meraviglioso, lo Spirito Santo scende su di noi. E quindi Dio ama l'umiltà in noi. Dio ama che noi confessiamo i nostri falli uni agli altri e preghiamo uni per gli altri. Questo dimostra maturità in noi come credenti. E torniamo a Atti 19, quasi finito. E vogliamo vedere solo versetto dice 18. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e dichiarare le cose che avevano fatto. Quindi era un tempo di testimonianza. Pubblicamente, io credo lì nella piazza di Efeso. Anche noi tante volte raccontiamo le nostre testimonianze. Io ero così. Ero un tossicodipendente, voi sapete questo. Era un delinquente, era un ladro, era un bugiardo, era un adultero, era tutti quanti. Non cominciate a immaginare qualcosa. E io credo che c'è una potenza in questo. La gente dice, wow, lui era così? Nessuno crede che io non sono un tossicodipendente. No, non è vero. E una volta qualcuno mi ha detto, tu non devi dire questo qui nel Veneto, perché poi la gente ti giudicherà, ti guarderanno sempre male. E io ho detto a questa persona, mi dispiace per loro, questa è la mia testimonianza, questa è quella che Dio ha fatto nella mia vita. E se molti mi guardano male, ma se un drogato si converte, allora vale la pena di fare la brutta figura davanti a tanta gente che mi guardano storto. Non importa. Quindi confessavano i loro peccati, confessavano quello che avevano fatto, quello che loro erano. E io credo che confessavano anche Gesù Cristo che era il loro Signore. E non solo con la bocca, ma in versetto 19 vediamo che mettevano anche in azione questa confessione di fede. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti. E c'è un principio anche molto importante in questo per la nostra vita spirituale, di fare un taglio netto, fratelli, con il peccato, con il compromesso, con Satana. Perché se noi non lo facciamo, quella cosa tornerà su di noi un giorno. E abbiamo tanti esempi nella Bibbia, uomini di Dio, donne di Dio, che non hanno fatto un taglio netto con la vecchia vita, con il passato, e dopo è tornato, how do you say hunt, Marta? Hunt. È tornato a hunt, like a ghost. Hunt. Va bene, dovrei guardare quella parola nel dizionario. Tanti esempi abbiamo anche nel Vecchio Testamento. Sansone è un buon esempio. Il Signore ha detto di non prendere mogli straniere, e lui che cosa ha fatto? Ha disubbidito Dio, ha preso Dalila. Delilah. Facciamo a volto questa Delilah in English, I'll say it. Delilah. Io conosco i fratelli in Sicilia, hanno nominato la figlia Delilah. Boh. Cioè, come nominare il figlio Giuda, non lo so. Comunque, speriamo che la loro figlia non fa la fine di Dalila. Dalalia. Ma. Sansone si era messo con questa donna pagana, e poi alla fine come è rimasto Sansone? Cieco e legato nel peccato. E anche noi rimaneremo qui, così, ciechi e legati. Ma il Signore ci chiama di fare un taglio netto, completamente tagliare col passato, bruciare. Anch'io quando mi sono convertito ho preso tutti i miei dischi di Led Zeppelin e di altri gruppi satanici che sono satanici, e lì io pensavo, c'era un attimo che io pensavo di venderli, ma poi lo Spirito Santo mi ha detto: ma perché vuoi corrompere un altro con questa roba? Bruciala! Ho letto nella Bibbia, hanno bruciato, quindi li ho preso con un martello e li ho distrutto tutti. Sfilati, distrutti, dischi, tutto quanto, perché era una cosa diabolica. E mi ricordo anche, io praticavo anche arti occulti prima di conoscere il Signore, e mi ricordo dopo che ero convertito alcuni anni, non abitavo, io abitavo da solo, e dopo alcuni anni che mi sono convertito, mia mamma ha venduto la nostra casa e lei doveva trasferirsi, quindi mi ha chiamato: vieni a casa e pulisci la tua stanza. Da tutta la mondizia, perché io devo traslocare. Quindi ero lì nella mia stanza. In America noi abbiamo questi armadi incassati nei muri, e dentro questo armadio era pieno di mondizia, scatole di libri, eccetera. E mi ricordo che ho messo la mano dentro una scatola, e era buio, io non vedevo che cosa c'era, e ho afferrato un libro dentro questa scatola, e appena che ho afferrato questo libro ho sentito proprio una presenza diabolica, ma guarda, è una cosa impressionante, ho sentito proprio la presenza di Satana. Ho tirato fuori questo libro. Era un libro di stregoneria che io studiavo prima di conoscere il Signore. E noi non dobbiamo scherzare con queste cose. Ci sono demoni, ci sono cose diaboliche attaccate a queste cose. Come c'è un'unzione dello Spirito Santo sulla Bibbia, c'è anche una specie di unzione sulle cose anche diaboliche. E io ho preso quel libro e l'ho bruciato, come è scritto nella parola di Dio. E sì, non è che io ero già liberato, non è che avevo bisogno di essere liberato da quel libro. Però non dobbiamo pensare: vabbè, mi sono convertito, però quella Madonnina era della mia nonnina, quindi lo tengo qua. No, fratelli, no, non va bene, è un'abominazione davanti a Dio. Buttalo! Non importa se si offende la nonnina. Tu dici: nonnina, io amo il Signore più di te. E ho visto anche in Italia alcuni credenti che compromettono in questo. Ma il Signore ci chiama di tagliare con idolatria queste cose. Perché Paolo disse chiaramente che anche idoli, indietro ogni idolo c'è un demone. anche cose pagane che abbiamo in casa, tipo un Buddha, queste cose qua, secondo me bisogna buttarle, non tenerle in casa. Io non, alcuni sono del parere, ah, tu hai un Buddha, sarai posseduto, ma non sono a questi estremi, però se siamo figli di Dio, perché dobbiamo avere un Buddha o una cosa del genere in casa? Non c'è nessun motivo. Dobbiamo buttarlo. E per ognuno di noi magari sono cose diverse, sono rapporti con certe persone. Potrebbe essere che noi dobbiamo tagliare. C'è qualcosa buffo. Anche quando io mi sono convertito, non ho tagliato alcuni rapporti con i miei amici drogati. Come non mi sono convertito in una chiesa, ma leggendo la Bibbia, ho cominciato per un periodo di frequentare di nuovo i vecchi amici e sicuramente, cioè, come dichiara la parola di Dio, non avere comunione con le operatori di tenebre, invece io l'ho fatto. E per un po' resistevo alla loro tentazione, ma dai Craig, fuma qualche spinello, ma dai. Ma dopo un po' era troppo forte e ho fumato qualche spinello di nuovo. E di nuovo sono rientrato, Signore, devo liberarmi di nuovo da quella cosa. E quindi anche lì ho capito dal Signore, Craig, tu puoi salutare queste persone, non siamo come Testimoni di Geova che non deve neanche salutare la gente, tagliare tutti i legami con i parenti non convertiti. Però per me chiaramente il Signore mi ha detto non deve più frequentare queste persone. Puoi salutarli, tu preghi per loro, li evangelizzi, ma non andare alle feste con loro. Non andare in discoteca, non andare in un bar con loro, perché loro cercheranno, come sono figli di Satana, cercheranno di ritirarti dentro. E hanno fatto così e sono riusciti. E io ho imparato al modo duro, diciamo, questa lezione. Spero che per voi non sarà così. Potete solo leggere la parola di Dio, capirlo e metterlo in pratica. Amen. Amen. Signore, anche qui ci sono, in questi pochi versetti, ci sono dei principi molto importanti per la nostra vita spirituale. E ti chiedo di aiutarci di afferrarli pienamente, Signore, queste cose. E se c'è qualcosa nella nostra vita, Signore, che dobbiamo tagliare, che dobbiamo rimuovere, Signore, che contrista il Tuo Spirito Santo, aiutaci, Signore, rivelaci, dimostraci, Signore, quello che non è piacevole ai occhi Tuoi. Magari un atteggiamento nostro, un comportamento nostro. E aiutaci, Signore, di abbandonarlo, di confessarlo, di abbandonarlo, Signore. Signore, ti ringrazio per la Tua misericordia, che anche se noi veniamo meno, possiamo anche ogni giorno venire a Te, Signore, confessare i nostri falli, peccati, e Tu sei fedele di perdonarci, Signore, di purificarci. Ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ok, venerdì la preghiera è a casa mia. Tutti sanno dove abito, giusto? Amen. Roberto Pasqualone mi ha chiesto di chiedere, io ho detto probabilmente non ci sarà nessuno, ma loro stanno facendo un campeggio in montagna vicino a Bolzano per i giovani e hanno bisogno di un maschio, un fratello maschio, che viene là per una settimana dal 30 giugno fino al 7 luglio per aiutarli. Quindi se qualcuno desidera, sarebbe di vivere in una tenda con 5-6 ragazzi e di discepolarli per una settimana, di un po' badare su di loro, aiutare Roberto e Pierino Zeng. Qualcuno conosce Pierino Zeng? È un pastore vicino a Bolzano, Tiziano lo conosce, è un carissimo fratello. Quindi se qualcuno si sente, vuole andare, mi fai sapere. Amen.